cercare la felicità in un miraggio che presto svanirà, e a mantenere la calma adesso per non sentirsi un pallone perso.
Un pallone, lui è Samuele Bersani, questo è il brano che ha portato a quest'ultimo Festival di Sanremo. Oggi il Festival di Sanremo mi torna sempre, ma non ora perché è mercoledì, ormai lo sapete, siamo arrivati a un tot di appuntamenti, non mi chiedete i numeri che io anche a matematica ero veramente un disastro. Comunque, appuntamento con la nostra rubrica dedicata a Dylan Dog. Effettivamente non gli abbiamo ancora dato un nome, chissà, pian piano forse ci verrà in mente, tanto di creativi ne frequentiamo, e anche oggi andiamo a bussare, a entrare proprio con la prepotenza a casa di qualcuno, ma prima si suona perché c'è prepotenza, ma c'è anche tanta educazione. Giampiero, possiamo entrare?
Ma certo,
grazie,
prego.
Grazie, che bello, anche con questo entusiasmo, perché a volte capita che faccio, possiamo entrare? Ma enciclopedie le avete? Queste cose così, invece no. Siamo entrati così con entusiasmo ed allegrezza, mi verrebbe da dire, a casa di Giampiero Casertano. Allora, in primis io sono stracontenta che tu sia qui, in secundis grazie. Sono molto offesa che sei arrivato tipo al 38esimo episodio, tu mi dovevi stare in polla, cioè cosa è accaduto? Non ci siamo trovati subito.
Ma tesoro, il meglio si lascia sempre per ultimo, cosa dici?
Vedi la saggezza, La saggezza esce fuori subito così, in prima battuta la saggezza di quest'uomo che ricordiamo tutti, e continuiamo a ricordarlo visto che proprio l'ultimo di qualche tempo fa, per essere una delle matite più amate di Dylan Dog, ma non solo. Allora, tu hai cominciato, se non sbaglio, con il numero 10 doveva essere,
brava,
bene
brava.
O male, e quindi era proprio agli inizi. E l'ultimo invece che hai firmato, sempre se non sbaglio perché con i numeri, è il 303.
Bravissima.
Vedi,
ragazzi,
ho studiato, cioè sei mica bravissima. Stiamo qui a pettinare le Barbie, cioè sono brava, non è brava, è brava. Detto questo, vuol dire che mi ti sei fatto tutto la storia dei 25 anni, pur avendo tu meno i 25 anni di Dylan Dog, sono i misteri poi.
Sì, ne ho 27 in realtà tutti, però diciamo che siamo proprio dal 1986, cioè l'anno dell'uscita del Dylan, è stato proprio il primo anno in cui mi chiamò questo personaggio stranissimo, questo grande sceneggiatore dal nome di Tiziano Sclavi. Che
io inizio
quell'anno
a piegarmi in posizione di preghiera, perché quando lui viene nominato questa...
Genuflessione,
sì,
esatto.
Sì, esatto.
E lui mi chiamò in quell'autunno e mi disse, guarda, sto collaborando a un nuovo personaggio, un personaggio un po' strano, me lo spiegò di lì a breve, e mi chiese di far parte dello staff che cominciò questa avventura. Allora non sapevamo l'esito di questa cosa, ma iniziamo proprio quell'anno lì, io poi ho fatto questo numero 10 che era Attraverso lo specchio, e sulle sceneggiature di Tiziano Sclavi, e il personaggio di questa serie era un certo Dog, Dylan Dog.
Un tipaccio proprio.
Un tipaccio.
Allora, diciamo che tu avevi iniziato la tua esperienza bonelliana già qualche anno prima con Alfredo Castelli, con Martin
brava,
Mister.
Brava.
Ma quando uno studia, cioè voglio ben dire. E quindi poi è stato quasi, secondo me, un passaggio obbligato quello di Tiziano, sì, che ha visto i tuoi disegni, ha fatto questo lo voglio io per Dylan Dog.
Sì,
e infatti
sì,
da lì è nata questa collaborazione. Ma tu invece ce l'hai avuto subito il feedback positivo con il personaggio?
Guarda, sinceramente devo dirti di sì, non è un modo di dire, è proprio stato un innamoramento a prima vista, e poi ti racconterò un piccolo aneddoto per farti capire la vicenda. Però di fatto sceneggiatura di Tiziano era una sceneggiatura a mio avviso totalmente nuova, era un genere nuovo, un modo nuovo per fare i fumetti. Tiziano mescolava diversi linguaggi nel modo di scrivere. Lui, a parte, non so se tu lo sai, ma lui scriveva anche canzoni, componeva musiche, era un grande lettore, divoratore di film e via dicendo. Lui nella sceneggiatura fumetti ha inserito tutti questi vari linguaggi, dalla letteratura al cinema alla musica, E per un disegnatore era veramente stimolante lavorare sui suoi testi, perché era un, come dire, un pungolo continuo, erano livelli sempre nuovi di efficacia dell'immagine. E devo dire che mi sono subito innamorato del progetto.
Ne nasce uno ogni 100 anni, purtroppo, sì, anche se tuttora, sì, abbiamo degli sceneggiatori per Dylan Dog favolosi, però effettivamente Tiziano ha creato proprio, come dicevi, sì, tu, un genere, e poi ha creato, lo diciamo spesso ma non fa mai male ricordarlo, un personaggio che per essere uscito negli anni 80 era molto pericoloso, cioè nel senso era veramente una sfida che lui, sì, stava facendo con il mondo dell'editoria, l'ha decisamente vinta, 25 anni dopo siamo qui a parlarne, sì, come un grande personaggio, quindi sicuramente l'ha vinta. Adesso desidererei l'aneddoto.
Guarda, allora, autunno 1986, mi chiama un certo Sclavi, vado da lui, apro la porta, mi apre un personaggio inquietante, era un gigante di 2 metri circa, con il viso glabro, completamente bianco, come se uno non avesse mai preso il sole in vita sua, però aveva un viso dolcissimo. E mi conquistarono subito i suoi gesti molto gentili, molto aggraziati. Mi chiese di entrare, mi parlò del progetto e poi mi fece una domanda che in genere non fanno mai in questo campo. Mi chiese: a te cosa piace disegnare?
Vabbè.
E io dissi ingenuamente, subito la prima cosa che mi venne in mente, ma a me piacerebbe molto disegnare dei costumi storici, sai, mi piace molto la storia, ambientare storicamente. Lui mi ascoltò e mi disse: va bene, ci penso e ti farò sapere, ti farò avere la sceneggiatura tra qualche giorno. Tornando a casa, lo salutai gentilmente, tornando a casa ripensai e mi dissi: ma ho fatto una bella gaffa. Cosa c'entrano i costumi storici, la storia, con Dylan Dog, un personaggio moderno, ambientato nella Londra di oggi, lo scenario, questo scenario un po' inquietante, horror? Ho fatto la mia solita gaffa. Qualche giorno dopo mi arrivano le prime tavole di sceneggiatura, e la prima sceneggiatura di Attraverso lo specchio iniziava con una panoramica su Londra, la telecamera entra in un bellissimo palazzo di Londra. All'interno di questo palazzo, nella sala più grande di questo palazzo, c'è una bellissima festa in maschera. E Tiziano mi appunta: divertiti.
No, vabbè. Come non adorare un uomo del genere?
Bravo.
Ma sai perché? Questo fa capire molto. Poi io non l'ho mai conosciuto finora, Tiziano, finora, detto questo, fa capire che è forse più lui, o meglio era quando si dileggiava con Dylan Dog, che voleva prendere spunto dal disegnatore, più che voler che il disegnatore si adattasse troppo a quello che faceva lui. E questo è un qualcosa di bellissimo. Adesso io,
certo,
non dico sempre, non disegno, non scrivo, non faccio nulla di tutto ciò, lo lascio fare a chi lo sa fare, però credo che sia rarissimo nel mondo dei fumetti,
brava,
ma comunque del disegno e della scrittura in genere, che qualcuno dica: sì, cosa ti piace disegnare, così poi mi adatto io. Oh mio Dio, no? Mi verrebbe...
Esatto, no, hai ragione, perché in questo modo lui, stimolando il disegnatore, lasciandolo anche libero nell'interpretazione, dando però come dire, delle direttive ben precise,
certo,
nella visualizzazione della tavola che andava sceneggiando, ecco, però in questo modo riusciva ad ottenere sempre il meglio dal disegnatore. Almeno io cerco di parlare del mio lavoro, di quello che ha riguardato la mia professione. Io sono realmente cresciuto con lui, grazie alle sue sceneggiature, ma anche alla sua capacità di valorizzare il disegno e anche la libertà di interpretazione dell'immagine, sempre però seguendo come dire, le sue indicazioni, che erano abbastanza precise da questo punto di vista.
Fondamentalmente credo che sia quello che qualunque capo, tra virgolette, o comunque,
certo,
qualunque superiore in qualsiasi lavoro debba fare: dare le direttive precise per far stare la persona che deve lavorare con lui entro dei limiti ed avere delle certezze, però poi far sfociare tutto quello che è quella persona con la libertà. Ma ce ne fossero. Ma detto questo, questo è un fantastico aneddoto, ma io voglio andare a scavare nel tuo torbido, perché ce n'è, Giampiero, è inutile
mamma
che lo ascolti.
Mia, cosa mi dici?
In primis, no, a parte torbido, ti devo portare i saluti di una donna fantasmagorica, perché lo è,
sì,
è veramente una grandissima donna e se non sbaglio, anzi lo so perché me l'ha detto, era una tua allieva insieme a Fabio Celoni, non è ovviamente lui la donna è Lola Iraghi che ti manda un grande saluto, una delle prime ad aver creduto in questo progetto, una donna fantastica, quindi se è tua allieva a me viene quasi da dire avrai qualche merito anche tu, no? Di
figurati,
tutto questo.
No, ma figurati, la Lola è tutta sua il merito, è tutto diamante grezzo, splendente, no? È stata, io l'ho conosciuta, era una ragazzina, ma già allora si vedevano...
Ma lo è tuttora!
Ma l'ho vista recentemente, è veramente impressionante, lei il tempo passa in vano, con mia rabbia peraltro.
È perché così, no, anche a te, anche a te, guarda Giampiero, io ci scommetto perché i disegnatori disegnano
grazie,
personaggi che non invecchiano e quindi non invecchiate neanche voi, è tipo un premio che vi viene dato.
Grazie tesoro, continua a lusingarmi e sei sulla strada giusta, io accetto le lusinghe anche false, ma lo accetto comunque, quindi continua così, no, dicevo... Della Lola che è molto brava, io ho seguito anche nel tempo il suo lavoro, è una ragazza che è migliorata tantissimo e adesso è diventata a pieno titolo un'ottima professionista, insomma ho visto le sue cose, è veramente brava. E poi anche lei è una bella persona, mi sembra di...
Ma io l'adoro, no? Lo dico così spudoratamente in diretta, io adoro Lola Airaghi, quindi con me sfondi non una porta ma un portone aperto. Ma tornando a te, allora abbiamo parlato di Dylan Dog, abbiamo detto che hai iniziato però con Martin Misterra.
Sì.
E come è accaduto? Tu eri giovanissimo, perché parliamo, se non sbaglio, dell'84. Mi avevi pochi anni, adesso non sto a dirlo, però ne avevi pochi. Come è successo che Alfredo Castelli è arrivato e ti ha bussato sulla spalla?
Guarda, io lavoravo allora in uno studio con diversi disegnatori, era una sorta di fucina, no, del disegno, e c'erano all'interno alcuni grossi personaggi, Leo Cimpelin, che era un vecchio disegnatore che disegnava il Johnny Logan, tu non eri ancora nata, ma di fatto era un personaggio ai tempi conosciuto, e poi c'era Ambrosini, il Carlo, l'Enea Riboldi, cioè si è veramente creato un bel gruppo, e io davo una mano all'Ambrosini, che era un grandissimo disegnatore già allora, ma un po' lento nell'esecuzione, allora aveva bisogno che qualcuno lo aiutasse per dare le tavole e consegnarle in tempo. Allora venni notato da Alfredo
Castelli,
il quale aveva bisogno appunto di disegnatori per il suo personaggio, e mi chiamò di lì a poco e tu devi vedere Alfredo cosa non è. Alfredo che a mio avviso prima ancora del Martin Misterra è l'autore dell'Omino Buffo, non so se tu lo conosci, l'Omino Buffo è un personaggio buffissimo che lui scarbocchiava ai lati dei fogli e che poi è diventato via via simpaticissimo perché era sempre pieno di battute questo personaggio. E praticamente è diventato una sorta di personaggio principale nelle sue sceneggiature, vale a dire, tu devi sapere che Tiziano, scusami, Alfredo, che è un genio, ma un genio folle, lui non scriveva mai le sceneggiature, lui le disegnava e le disegnava attraverso i suoi schizzi, di cui il personaggio principale era questo omino buffo.
Lo sto guardando, è effettivamente bellissimo.
Guarda, è stupendo. E lui mi consegnava, mi ricordo, le tavole, e a me piacerebbe pubblicarle, quelle sceneggiature lì, tutte disegnate vignetta per vignetta con sopra la battuta, il balloon del personaggio. Ed ho iniziato realmente così, per cui c'era una grande libertà di interpretazione della sceneggiatura, Però era divertentissimo seguire la sceneggiatura stessa, capito, di Alfredo, insomma.
Beh, diciamo che ti sono capitati sul tuo percorso inizialmente belle persone professionali, ecco perché poi mi è uscito fuori questo cotanto di disegnatore. Senti, il 303 ormai è andato, è passato, è del passato, noi vogliamo il futuro, vogliamo sapere cosa bolle in pentola, per quel che riguarda Dylan, ma non solo.
Sì, dunque, del Dylan ho appena consegnato una storia finita, nel senso, dovrebbe essere, perché poi tu sai che in redazione…
Sì, i tempi sono quelli che sono.
Esatto, decidono sia i tempi e sia il cambio del titolo della storia, però diciamo che rimane in scaletta probabilmente, adesso non so se per quest'anno, credo per quest'anno o l'anno prossimo, adesso… Devono ancora deciderlo, però ne ho già consegnata una e sono già all'opera su un'altra, mentre invece…
Non ti fermi mai!
Nel frattempo, siccome ho tre figli che mangiano più di una volta al giorno, io devo sfamarli in modo osceno.
È giusto!
Allora, in redazione, adesso io non so se te lo posso dire questo, magari, vabbè, io te lo dico lo stesso.
Ma
poi,
sì, tanto è internos, dai.
Sì, se mi licenziano vengo a casa tua a
sì,
mangiare.
Sì, anche per i bimbi, comunque, offriamo servizio completo.
Si tratta di una collana nuova.
Le storie?
È una collana di storie nuove, non del Dylan, è una collana nuova che dovrebbe, tra gli altri progetti, perché tu sai che la casa editrice… ha in programma nuove serie e questa dovrebbe essere programmata per ottobre.
Sì, allora stai parlando delle storie della Bonelli, puoi farlo tranquillamente perché già l'hanno fatto altri, l'ha fatto anche proprio lo stesso Gualdoni, quindi tranquilli, tutti hanno un po' paura, infatti mi dico, poi c'è un'altra cosa che però non lo so, allora arrivo io e faccio, sono le storie, si chiama proprio le storie, e allora puoi parlarne,
brava,
ti è andata
brava.
Bene, bimbi si mangia anche domani, se cucino io ma c'è…
Come tu saprai, è una collana fatta di tante storie, ma non esiste un personaggio unico che caratterizza la serie. Ogni storia è autoconclusiva con un personaggio e una situazione in un contesto storico e ambientale sempre diversi tra di loro. È un po' come se fossero tanti romanzi a fumetti, ecco, diciamolo così.
Io non vedo l'ora che venga ottobre.
Guarda, la prima storia, se non vado errato, dovrebbe essere proprio la mia, sulla sceneggiatura della grandissima Barbato, che tu conoscerai, che a mio avviso è una delle più brave sceneggiatrici.
Parlavamo prima che ci sono comunque degli sceneggiatori di tutto rispetto, la Paola sicuramente è una di queste.
E quindi dovrebbe il condizionale d'obbligo, ma dovrebbe… iniziare ad ottobre questa collana. Io ne ho già disegnate due storie e quindi sono già in programmazione, ma vedranno le matite dei più grandi disegnatori all'interno della casa editrice e secondo me è veramente un'occasione nuova, tra virgolette nuova, per leggere delle belle storie disegnate sempre diversamente.
Questo a me piace troppo, troppo, troppo. Quando infatti abbiamo avuto il carissimo Giovanni Gualdoni, ospite qui, e ci ha dato qualche anteprima per questo 2012, lui lo fece infatti alla fine del 2011, e parlò di queste storie, già a me, tac, mi si era acceso qualcosa. Poi pian piano, scoprendolo con voi, con sceneggiatori e disegnatori, sono convinta che ad ottobre ci si ritrova tutti a leggere queste storie, perché io sono già curiosissima. Fa un gran bene poi, per carità, ma non lo devo dire io, il fumetto ultimamente ha, da una parte sicuramente avuto la botta della crisi, tutti i settori hanno sofferto, però è anche vero che ultimamente si è anche un po' levata quella maschera di chi aveva un po' paura di ammettere che leggeva i fumetti, no? Diciamocelo. Adesso il fumetto è per tutti nel senso più buono del termine, nel senso più positivo del termine, non che sia per tutti. E poi, voglio dire, quando c'è qualcosa di buono, che sia su una carta e siano 380 pagine, sia solo un blocchetto da 160 piuttosto che da 100, è uguale. Se il prodotto è buono, cambia poco se è un romanzo, un fumetto, via dicendo.
E
brava.
Sono saggia, sono
brava,
saggia.
Brava, continua così perché lo devi dire soprattutto ai ragazzi, questi piccoli e giovani delinquenti.
Delinquenti all'ascolto. Allora.
Guarda che non mi leggete più, non mi leggete più.
Guarda, questa è una cosa tristissima.
Dietro
che
a questi giochini infernali, di cui peraltro anch'io
sono
diversi, ma sorvoliamo. Ma ecco, diciamo che il fumetto rimane ancora un linguaggio con delle potenzialità veramente interessanti, veramente grosse. E a mio avviso non sono ancora state esplorate, non si è ancora dato, come dire, lo spazio
giusto
insomma, no? a questo medium. Per cui secondo me andrebbe fatto, ad esempio, ti faccio un piccolo esempio, alcune volte mi invitano nelle scuole per fare dei lavori, dei fumetti anche dalle elementari, le medie e via dicendo, e vengono fuori veramente dei lavori interessantissimi perché il linguaggio del fumetto è veramente compreso dai ragazzi come modo di esprimere, come capacità di interpretare, come capacità di raccontare, ancora più della stessa scrittura.
Certo.
Mentre il fumetto, essendo quindi letteratura e immagine unite, dà una potenzialità grande, insomma, anche alle nuove generazioni. Però va scoperto, va seguito, va promosso.
Diciamo che ultimamente queste grandi fiere che stanno riscuotendo sempre maggior successo nelle varie città, nelle varie capitali italiane, possono essere un inizio per arrivare anche al grande pubblico, perché poi il fruitore di fumetti, quello l'appassionato, comunque se li va a cercare. Bisogna arrivare a chi proprio non ha un feedback, un ferrugio con il fumetto. Certo. E quindi queste grandi mostre, fiere più che altro, belle, così pesanti, poi magari, che ne so, qualcuna con i capelli rossi che fa una rubrica in radio, cioè sono cose che possono essere utili, mi viene da dire.
Brava, Dio ti benedica, bravissima.
Amen.
Devi continuare così.
Ma lo farò assolutamente, sono qui proprio, e poi se licenziano anche a me, però vengo a bussare da te. Detto questo, io ringrazio tantissimo Giampiero Casertano per essere stato con noi e ti devo chiedere un ultimo favore. L'ultimo favore è che mi diventi DJ Giampiero o DJ Casertano, come più ti piace, e mi vai ad annunciare tu il brano che hai scelto per oggi.
Ecco, adesso mi metti in serie difficoltà. Allora, diciamo che il brano, il titolo del brano lo lascio dire a te, che è una pronuncia meravigliosa, ma io intanto nel ringraziarti, intanto per questa occasione che mi hai dato di parlare ai lettori e ai tuoi ascoltatori, e ringraziarti anche della carineria che mi hai fatto, vado ad annunciare l'ultimo brano dei Red Hot Chili Peppers.
Ma se sei perfetto, allora non ti faccio neanche l'errata corrige, perché è effettivamente il primo singolo estratto, ma ne è stato estratto un altro, però per noi rimane il primo singolo da I'm With You, ultimo album dei Red Hot Chili Peppers. Hai visto, sì, che vuol dire fare di questo il tuo lavoro? Questo è The Adventure of Rain Dance Maggie, scelta da Giampiero Casertano. Quindi grazie mille ancora per essere stato con noi. Un abbraccione.
Ciao a tutti.
Ciao,
grazie. Ciao, ciao.
Lipstick, junkie, debunk, the all in one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me that wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround and we go. Oh, well, and we go on, 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 on. Tick tock, I want to rock you like the 80s. Cock blocking isn't allowed. Tugboat Sheila is into memorabilia. Who said three is a crowd? We're better to get it on the go.
little did I know her body was warm, delicious. By no, to your neck of the woods, I won't.